grazie a professor Alberto Madricardo, grazie a tutti voi presenti e naturalmente grazie soprattutto ai protagonisti, alla protagonista di questa sera che vedete qui a mio fianco, la professoressa Mina Crisma. E l'altro professore che vedete è Attilio Andreini. Io dirò due parole su di loro prima di introdurre il libro di Amina Crisma. Allora, perché in realtà Amina è conosciuta nell'ambiente, ma io l'ho conosciuta da poco, l'ho conosciuta il 25 marzo a Bologna, ci siamo sentiti prima, e poi sono andato a Bologna il giorno 25 marzo, che era tra l'altro il mio compleanno. Ecco, comunque, quindi ecco, ho la sua dedica sul libro che mi fa piacere. Ad ogni modo, è stata insegnante di liceo prima, ha studiato a Ca' Foscari, ha conseguito una prima laurea in filosofia, una seconda laurea in lingua e letterature cinesi, un dottorato in studi sull'Asia orientale, dove si è occupata, da quello che ho capito, di alcune reinterpretazioni contemporanee sul confucianesimo, sugli usi anche molto plurali e strumentali che a volte vengono fatti del confucianesimo. Spero che poi ci dirà qualcosa su questo, perché il rischio è quello di accostarsi all'Oriente nel modo sbagliato. Comunque è stata docente a Padova dal 2000 al 2010, a Bologna ha iniziato a insegnare dal 2007 e a tutt'oggi, ha insegnato un anno a Urbino. Il suo settore è la filosofia o le filosofie dell'Asia orientale. Il suo ruolo è, si dice, sinologa. Ecco, il sinologo, per chi non è a corrente, vuol dire colui che studia la lingua e la cultura della Cina antica, quindi della Cina antica, non di quella moderna, almeno mi sembra di aver capito. Due parole sulle principali pubblicazioni. E allora c'è Il cielo di uomini di Ca' Foscarino del 2000, che è una raccolta di testi confuciani dell'età classica, dove si può vedere un tentativo di fare i conti con la religione confuciana. Poi c'è Conflitto e armonia nel pensiero cinese dell'età classica, Unipress Padova 2004, dove cerca di presentare un testo di un grande confuciano che è Xunzi, non so se lo conosco. Ecco. Io non conosco cinese, quindi le mie pronunce non sono affidabili. E qui si parla di riti, mi sembra, riti comune, bianchi, eccetera. Poi c'è l'edizione italiana di Storia del pensiero cinese di Han Cheng, dell'Einaudi del 2000. Ecco, le principali pubblicazioni sono queste, poi lascio loro eventualmente aggiungere qualcosa su quello di più specifico, su quello che sono occupati. Invece il professor Attilio Andreini, che ho conosciuto in tempo ancora più rapido, cioè stasera stessa, quindi so pochissimo, ma quel poco è già tanto, perché mi è stato detto che, oltre a essere toscano di nascita e veneziano di adozione, la cosa ci fa piacere, è un grande filologo, cioè uno studioso della lingua cinese classica, quindi la filologia richiede un rigore che, come sappiamo, è già difficile di per sé, figuriamoci nella lingua cinese, che non credo che sia semplice. Ha curato principalmente due edizioni, quella dell'Ordi, dove ha lavorato su testi antichi, è riconosciuto anche a livello internazionale, e poi La Cina di Einaudi, che è un'opera collettiva curata da Maurizio Scarpari.
Che è stato maestro di entrambi, mi piace aggiungere, no? Entrambi ci siamo laureati con Maurizio, che consideriamo appunto il nostro faro.
Ecco. Bene, allora siamo appunto onorati di avere qui queste due grandi personalità, e il nostro tentativo, come forse si è già capito, non è di fare un incontro soltanto, ma di prevederne altri, per creare un collegamento tra la cultura occidentale e quella orientale, però nel modo giusto. E come dire, quel poco che dirò è di carattere filosofico, ma di un livello della filosofia che si impone, per così dire, ai confini del linguaggio. Prima ha parlato il professor Alberto Panicato, che è filosofo. Probabilmente io mi trovo in una zona limite della filosofia, e poi abbiamo l'Oriente vero e proprio, con due protagonisti. E perché dico questo? Perché è difficile trovare un collegamento tra due mondi così diversi, nel senso che molto spesso si cade nella divisione, cioè l'Occidente è di qua, l'Oriente è di là, due mondi che non comunicano, che non possono trovare un punto di collegamento. Invece il nostro scopo è provare a vedere se è vero che non possono comunicare questi due mondi. Secondo me non è vero, cercherò di spiegare perché, però bisogna prendere delle precauzioni. Allora, innanzitutto, il libro che andiamo a presentare, questo, Neye, il Tao dell'armonia interiore, di Amina Krishna, con mia grande sorpresa e piacere, parla proprio, e anche parecchio, di alcuni di questi passaggi delicati che si dovrebbero sempre affrontare quando si getta lo sguardo all'Oriente. Allora, il primo punto è il problema della traduzione. Io lo accenno soltanto e poi lascio spiegare a loro. Una traduzione, specialmente da una lingua così diversa e antica, è sempre un problema difficile. In un certo senso si potrebbe dire che è illegittima ogni traduzione. Però questo non ci deve autorizzare a rifiutare il problema della traduzione. Bisogna però tenere in considerazione una serie di caratteristiche metodologiche che sono estremamente importanti. Mi fermo qui per quanto riguarda la traduzione, perché poi loro lo potranno spiegare meglio. Il secondo problema, un po' più delicato, e su cui vorrei spendere anche qualche parolina in più, è il problema del linguaggio, o meglio, della conoscenza del linguaggio. Noi in Occidente siamo abituati a pensare che si possa conoscere e poi decidere se compiere una serie di azioni oppure non compierle. Invece, quando si getta lo sguardo all'Oriente, questa distinzione non c'è più, cioè vuol dire che quando si conosce contemporaneamente si agisce, e quando si agisce in un certo modo contemporaneamente si conosce, cioè viene a cessare il dualismo, la separazione tra conoscenza e azione. E in parole diverse, quando si cerca di oltrepassare anche a livello filosofico l'essere in Occidente, quindi il problema del principio di contraddizione aristotelico, significa oltrepassare il dualismo. Oltrepassare il dualismo vuol dire agganciarsi al principio unitario. Quando si supera questo livello, non ha più senso dire io conosco e poi tengo la conoscenza da una parte, perché quando si conosce si agisce contemporaneamente. Quindi l'atteggiamento spirituale, che non è necessario raggiungere i livelli alti, ma va in questa direzione, cioè io conosco e contemporaneamente mi atteggio, contemporaneamente assumo una serie di comportamenti, come per esempio il silenzio, il rito, la concentrazione, eccetera, che sono correlati con la conoscenza metafisica, possiamo dire così. Da questo punto di vista è estremamente degno di nota che ci sia una serie di richiami sul libro che riguardano i limiti del linguaggio. Per avvicinare coloro, tutti voi che siete presenti o chiunque altro, i curiosi al mondo orientale, la prima cosa da dire è questa, cioè il linguaggio non basta più, o meglio, diventa addirittura dannoso. Cioè, la conoscenza di tipo metafisico non si può comunicare con un codice linguistico. Perché questo? Lo dico brevemente. Perché il linguaggio è fatto di parole, le parole sono concetti, i concetti derivano dalla ragione umana individuale, mentre qui stiamo parlando di una posizione sovra-individuale, cioè che sta al di sopra della ragione, e di conseguenza il linguaggio non si può più utilizzare. È come se volessi utilizzare una macchina per andare sulla Luna. La macchina non arriverà mai sulla Luna, bisogna prendere una astronave, uno strumento diverso. Quindi mi ha fatto molto piacere trovare questa considerazione nel libro di Amina, perché non è tanto conosciuta, non è una cosa così scontata. Se non si mette subito in chiaro questo, non si capisce nulla dell'Oriente. Leggo alcune righe. All'intima natura della via ripugnano voce e suono. La via non si può evocare con le parole, è così silenziosa da non essere udita da alcuno. E questo è il passo del testo. Il commento di Amina dice: il dicibile si inscrive nel non dicibile, ha come sfondo da cui promana il silenzio, del quale continuamente ci viene rammentata la presenza. Questo silenzio è, per così dire, lo scenario che trascende le parole umane. Ecco, questa è una considerazione molto importante, perché mette subito in chiaro che quando si supera il principio di contraddizione aristotelico, il linguaggio non va più bene, è inadeguato. Lo si può usare, ma tradurrebbe la realtà in maniera troppo pesante, quindi non renderebbe giustizia di questo livello di conoscenza. Sempre sul linguaggio, che sui limiti del linguaggio, troviamo nel libro, per esempio a pagina 59, un passaggio storico importante, cioè il passaggio dal mitos al logos, cioè dal pensiero mitico al pensiero razionale. Noi sappiamo che prima dell'origine della filosofia in Grecia c'era il mito, cioè il linguaggio così come lo conosciamo noi ancora non c'era, e si usava il racconto mitico. Ecco, il racconto mitico riesce a spiegare appena un po' di più del linguaggio questa dimensione spirituale e metafisica. Storicamente quindi siamo discesi, cioè ci siamo allontanati dal mito per arrivare al linguaggio. A pagina 66 troviamo alcuni passi interessanti sempre sul linguaggio che vi voglio leggere direttamente. La via, intanto vuol dire via. Evocare attraverso questa parola una realtà che in effetti è ineffabile, che per sua intrinseca natura si sottrae alla presa del linguaggio, il linguaggio distingue, delimita, differenzia ed è dunque costitutivamente incapace di accogliere entro di sé e di rappresentare la percezione dell'unità di tutti gli esseri, che trascende ogni limitata parola umana e che oltrepassa qualsiasi differenziazione, qualsiasi opposizione. In altre parole, finché usiamo il linguaggio, siamo ancora al di qua del dualismo. Viceversa, quando si supera il dualismo e ci si avvicina al principio unitario, principio metafisico da cui ogni cosa discende e deriva, il linguaggio va necessariamente abbandonato. Che cos'è la via? Leggo un passo del Tao. Che cos'è la via? La bocca non lo sa dire, né l'occhio vedere, né l'orecchio udire. fa la precisazione, non è solo il suono della parola che è inadeguato, ma anche quello che vediamo, il mondo fenomenico, non ha nulla a che vedere con l'intuizione metafisica. L'intrinseca finitudine del linguaggio non può abitare l'infinito, ma vi può alludere. Questa inesprimibile e misteriosa unità che ospita tutti i contrari non può essere racchiusa nel discorso, ma può esservi additata nella sua natura paradossale. E allora, due parole, cosa c'è in una regione dove non si parla? C'è il silenzio, però è un silenzio particolare che va distinto dal silenzio come mancanza di parole, è un altro tipo di silenzio che ha a che fare con l'intuizione, con un certo tipo di intuizione, non con quella bersoniana intrapsichica, l'altra, quella superiore, quella metafisica di cui parla, per esempio, prende. Ecco, accedere a questa dimensione vuol dire elevarsi a un livello più alto della realtà, il versante dello spirituale e del divino. E due parole ancora, quando ci si innalza in questo modo non c'è solo il Tao. Noi sappiamo che il confucianesimo è una versione esoterica del taoismo. In realtà c'è anche lo stesso identico discorso se parlassimo del buddismo o dell'induismo, della filosofia indiana. Tutte le filosofie orientali hanno questo tratto comune, quello di oltrepassare il livello del linguaggio. Altra considerazione, direi quasi l'ultima, sulla conoscenza legata al linguaggio. E qui troviamo delle considerazioni interessantissime, a pagina 74, paragrafetto che si intitola La natura della conoscenza. Ma in che cosa propriamente consiste la conoscenza? Ne offre a questa domanda una chiara e articolata risposta. Essa consiste nel riconoscere la natura profonda della realtà. L'intima costituzione della realtà sfugge alla presa del linguaggio a cagione della sua infinità, ma si lascia comprendere dal pensiero. Che cosa è la via? La bocca non lo sa dire. La conoscenza del chi non consiste in un sapere astratto, bensì deve necessariamente tradursi in una condotta di vita. Ecco la cessazione del dualismo di cui dicevamo prima tra conoscenza e azione. Parole più semplici o diverse. Conoscere vuol dire identificarsi, almeno parzialmente, tra il soggetto che conosce e l'oggetto conosciuto, cioè tra il soggetto che sta conoscendo e l'oggetto conosciuto. Quando questa conoscenza supera un certo livello, possiamo abbandonare il linguaggio ed entrare in una dimensione metafisica. A livello estremo questa conoscenza si chiama liberazione o nirvana. E non si può assolutamente spiegare, non si può comunicare, ma significa questo, che il soggetto si sente esso stesso parte di tutto quello che sta conoscendo e anche viceversa, cioè c'è una identificazione totale che prima era parziale e adesso diventa totale tra il soggetto che conosce e il soggetto conosciuto in un modo ancora diverso. Conoscere a questo livello vuol dire raggiungere i principi dell'infinito. E ultime considerazioni, dal mio punto di vista non c'è una separazione teorica concettuale tra la filosofia occidentale e quella orientale, c'è però una differenza di grado, nel senso, se la filosofia in Occidente è nata come desiderio di conoscere le cause dei fenomeni e quindi i principi, questa stessa esigenza la troviamo anche nell'Oriente, a un livello più avanzato. Quindi possiamo immaginare una sorta di gerarchia, l'Occidente sta più in basso, e invece l'Oriente sta più in alto. Altra considerazione, la metafisica pura, aspettiamo che finisca.
T'avevo detto di spegnere. L'ho detto tre volte, ho detto che chiedo il divorzio.
Vabbè, l'introduzione forse si voleva perché diciamo meglio.
Sì, eravamo troppo in alto. ci ha tirato verso terra.
Sì, stavo dicendo questo appunto, che se intendiamo questo processo come processo di conoscenza, l'Occidente arriva fino a un certo punto, la metafisica orientale non va oltre l'essere di Aristotele, mentre in Oriente si spinge più in alto, ma è sempre la direzione della conoscenza. E quindi, impostando il discorso in questo modo, troviamo, secondo me, un collegamento interessante tra Oriente e Occidente. E concludo dicendo questo: evitiamo il pericolo, come ce lo diranno i due protagonisti, il pericolo di accostarsi ai libri dell'Oriente, della spiritualità, eccetera, nel modo sbagliato, perché il rischio è forte, il rischio di andare a parlare su una contraffazione dell'Oriente, e bisogna stare attenti. Ci sono alcune precauzioni di tipo metodologico che devono essere prese. E direi che ci sono altre cose, magari diciamo dopo. Ecco, io lascerei la parola a loro, che mi auguro parleranno in maniera più ampia e più articolata, e poi lasciamo spazio al dibattito, quindi al professor Attilio Andreini.